Radio Nuova Trieste presenta.
Chips, chips, datti do di do, cibom, cibom.
Uccidere. Ultime ore di un assassino.
Datti do di do, cibom, cibom. Datti do di do.
Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Ezio Paolo Dal Fovo. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.
Chips, chips, datti do di do, cibom, cibom, datti do di do, cibom, cibom, datti do di do.
Via, via, entri in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Via, via, vieni via con me. La nostra canzone, la penso nostra, ma non è così. Se fosse una malattia ti rimarrei vicina, mi sussurrò con voce ferma. Le decisioni di Adriana sono chiuse in poche parole.
Chips, chips, datti do di do, cibom, cibom.
Accelerate da pensieri bui, le ruote dell'Audi vogliono stirare l'autostrada. Motore ed emozioni si velocizzano in moto frenetico. Sfuggire, dileguarsi, sottrarsi, sgattaiolare. Sono verbi manchevoli verso il mio gomitolo di sentimenti. Ancora 48 ore di pace e poi tutto precipiterà nel nulla.
Chips, chips, datti do di do, cibom, cibom.
Per Sebenico non manca molto. Slauco è abituato all'attesa. Il fucile che mi vende è russo e di seconda mano, ma garantisce precisioni rincuoranti. Canna lunga e rigata, mirino ad ingrandimento elevato, appoggio bipode e otturatore girevole ad azione singola, con ritorno al percussore tra un colpo e l'altro. Soprattutto non costa una botta. Un gingillo così lo trovavo anche a fiume. Meno chilometri, è tutto risolvibile in giornata. Ma un lungo viaggio mi serve a zoomare i ricordi e a fortificare le decisioni. Nei miei pensieri ritorna Chiulangiu, rumeno lento, ammiccante, prudente e contorto, che spiega la vita adattando le parole all'interlocutore. Chiulangiu, lo sfaticato. Un tempo era Alexander Balan, ma perse il lavoro per una pugnalata al bicipite destro. Ed ora da sfaticato, appunto, vive di parole un po' contorte. Ma è sicuro riferimento del Transilvania 2, la trattoria di via Udine, dove entrai per una veloce informazione. Lui, inesorabile, la diluì in un'ora di svariate notizie che includevano persino Dracula. Dalla strana sepoltura del vampiro a Napoli era passato alla propria bravura nei muretti a secco, negli archi a tutto tondo o nelle cantine coibentate. Glorie trapassate da quella lesione che lo aveva convertito in lettore di anime tribolate. Attività che gli garantiva pane e companatico. Saggiava le mie sensibilità con aggettivi casuali o con osservazioni adatte a confidenze che mai avrebbe tradito e, anzi, trattava sempre come degne di meraviglia. Ci vedemmo ancora nel giardino della stazione, al Silos, dove si era fatto molti amici, o a qualche bancone di osterie defilate. Col suo bicchiere d'acqua minerale faceva alzare il gomito ad avventori collerici che, sotto la sua supervisione, diventavano mansueti. Era una specie di santone della cultura contadina transilvana. Rimpiangeva il suo Maramureș, le falciature e le semini a mano, le mietiture svolte al ritmo di struggenti canti popolari e i balli semplici intrecciati nella piazza del paese, In uno di questi aveva conosciuto Adia, l'amore mai dimenticato. Addentrandosi nei miei pensieri mi ricordava dolcemente il dovere di vivere in pace con me stesso e con il mondo, in barba a tutti i trabocchetti della vita. Conosciuta la mia storia, insisteva nella necessità di temporeggiare e di trovare una soluzione pacifica, intelligente e risolutiva, ma intaccava la mia necessaria autodifesa e ormai l'avevo cancellato dalle frequentazioni, ma non dai pensieri. Mi riscossi. Ora mi attendeva Slauco. Altra vita, altri propositi. A Sebenico, piazza di cecchini fiaccati da troppe morti, Slauco Novak, arrestato alla soglia del nulla, si presenta con volto impassibile. L'ironia dalmata stempera crasse risate e lacrime seccate. Le sue emozioni attingono allo stesso pozzo. «Ok, Slauco, lo compro e non chiedo sconti. Quei fucili porta male. Se tuo, Ezio, e cerca di non perdere la morale. La tua dove è finita? Ritrovata, forse? Forse, de recente. Meglio non insistere. Parliamo delle famiglie, della scuola e della sua città struggente». Ci troviamo amici senza esserlo. Normale per chi non si vedrà più. Gli racconto della nonna, Alba Bergamo, la migliore della famiglia. Era di Crapano, qualche chilometro da qui. E era un convento una volta, giunge indifferente. I Bergamo, dopo brevi soggiorni in alcune città della costa adriatica, si fermarono a Trieste, che subito lei percepì adatta alla sua cartomanzia. Capacità paranormali la guidavano verso luoghi e persone. La sera, dopo una giornata dedicata alla famiglia, accoglieva i clienti con poche parole, qualche cenno, rari sguardi. Alle sue carte sottraeva gli assi, diceva «senza eccessi e il benessere se assicura». E ripeteva «nella mente nassi l'equilibrio, piccio mio». E di certi zii, fuochisti sulle navi del Lloyd, sottolineava che, pur col cervello ribollente alle fiamme delle caldaie, erano riusciti a non impazzire visualizzando il sole di Sebenico nell'attimo preciso in cui veniva risucchiato dal mare. Calma frescura, accogliente, l'incendio lontano. Concludeva: bisogna immaginare le robe giuste. Pur ricercatissima, si occultava nelle carte come un bimbo nella tenda del salotto. E quel bambino ero io, ammaliato dal suo dire e non dire. Non ascoltava molto e, senza sbilanciarsi, prometteva il meglio. In lei si espandeva l'autorevole delicatezza di gesti premurosi e fermi. La sera in cui un sonoro sternuto tradì la mia presenza, si alzò lenta e, sorridendo all'aria, mi condusse nella stanzetta che richiuse con troppa decisione. Capì la doppia lezione e, al fare e non parlare, mi attenni anch'io. Le sue prime regole di sopravvivenza mi furono ben chiare, ma con altre sto ancora combattendo. Slauco ride e racconta di quando andava a pescare col nonno o a raccogliere le olive con la zia. Brucatura, è così che si dice tutto quel lavoro di pettini, scale e reti di raccolta. Brucatura, gli ricordai ammiccando. Assonanza strana che ci ricorda i lepidotteri. Chips, chips, datti du di du, cibum, cibum. Col fucile appoggiato a un angolo della cucina, la mente si porta dal presente al passato e da lì a un futuro inestricabile. Slauco e io ci troviamo sulla soglia di libertà opposte. Abbiamo vissuto pensieri e sentimenti affini. Dopo il sogno di una vita gioiosa, arrivò il risveglio del dovere e nell'azione la chiarezza può diventare gioia. Poi per lui vennero le morti e adesso la definitiva liberazione da una vita non più accettata. Dal fucile si è affrancato per sempre, e così vorrebbe fosse per certe sue colpe che, invece, gli restano incollate, come il paguro alla tinia. Si sa, le prime vittime della guerra non sono i morti, ma i tiratori scelti, trafitti da ricordi insostenibili. Poi per alcuni arrivano venti benefici che con rotta invertita li sospingono verso porti di pace. Nel mondo delle nazioni in guerra, la psiche umana è zavorrata dalla stanchezza del male, da buie solitudini e da avversioni profonde. Nello scontro fra potenze esterne e intime pulsioni, succede che la coscienza, ribellata sia alla cancrena dell'odio, sia avvolta da un accogliente raggio di luce. E questo è il caso di Slauco. Ecco, al suo posto, io l'odio non l'ho mai conosciuto, ma ora ne avverto il bisogno. Mi sosterrebbe in questo difficile tragitto. Ho un bel ripetermi che si scelgono le azioni e non le reazioni. Che non agirò, ma reagirò a persecutori acerrimi. E, ancora, un bel pensare che i miei atti sono mossi dalle circostanze e non dalla mia volontà. Ma sono solo parole impotenti. La coscienza continua a rimuginare oppressioni prevaricanti. «Ci vediamo stasera, vuoi?» gli suggerisco con leggerezza. «Sicuro, Slivovitz e Cevapcici farà ben ai pensieri. Ci vediamo, Slauco, vado a raggiungere i miei avi».
Chips, chips, da-ti-do-di-do-ci-bo-ci-bo-bo.
Ora, dall'erta al cimitero, Sebenico mi risucchia ansie e tremori. Perché, anche se l'autodifesa sbroglia il dilemma fra la morte altrui e la propria, pure il rispetto verso la vita corrode il mio incerto procedere. Ripetersi che la sopravvivenza non è una scelta. Non basta a sfumare l'incombente pressione di uomini che sì, sono nemici, ma nella mente mia rimangono sempre persone. Pur fragile e incerto, diventerò un assassino, il contrario delle mie aspirazioni.
Chips, chips, datti du di du, cibum, cibum.
Papà oscuro e mamma apatica, con pochi sguardi, mi avevano additato, senza volerlo, un futuro opposto a loro, cui mi attenni con scrupolo. Laurea, carriera lavorativa, svaghi leciti, amici disponibili, letture appropriate. Mette che, lontane dalla famiglia, mi unirono a nonna, faro perenne. Ora, in questa solitudine, sento il peso dell'isolamento.
Chips, chips, datti du di du, cibum, cibum.
La salita al cimitero mi affida al sereno mare di Sebenico. Qui, luce, acqua e aria, sposi al castello di San Michele, uniscono la natura con la storia e nell'antico adagio di offesa e difesa commemorano gli alterni destini di queste terre. Un romanzo senza fine in cui la mia vita è solo virgola invisibile. Quando l'Austria attivò il processo di slavizzazione, la famiglia di nonna, fedele alla propria italianità, si spostò a Zara e poi ancora a Trieste, provando a se stessa e al mondo che l'autodifesa è vigorosa percezione di identità. Coscienza e identità vengono riprodotte qui, sopra tante lapidi veneziane che ripropongono la mia cultura e i miei valori. «Famiglia Bergamo, eccomi arrivato!» La tomba degli avi emerge dalla massa con la scultura di una morte velata, dominante alcuni familiari. I Bergamo, come tutti i maggiorenti, utilizzavano l'arte quale supremazia sociale e vanità personale, che però poi, fra i rivolgimenti della storia, si sublimò in un ultimo abbraccio alla città. La vanità sposa ogni sentimento. Addossato a un muraglione, il gruppo statuario è preceduto dalla scritta «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta». Frase che allora risuonava in nostalgie bifronti: chi restava e chi partiva era agganciato da un solo sentire. Adesso questi Bergamo, da lontano, mi regalano un affetto insperato per me, figlio abbandonato a un destino improprio. Se oggi ho acquistato un simile fucile, è perché babbo non intese consegnare il malloppo dell'ultima partita di droga. Che l'amore per il denaro potesse azzerare la sua paternità non lo credeva nessuno. Neanche Gian Barresi, il boss che ora mi perseguita. Pensandomi connivente, si mise in attesa, ma, passato un anno, progetta di spedirgli la mia pelle come raro cadeau natalizio. Penso a Slauco, e penso a me, contrari obiettivi, opposti progetti. Col suo fucile affronterò il mio destino di uomo condannato ad estrema autodifesa, mentre Slauco proseguirà per direzione inversa. Avrà nuove amicizie, lavoro, aspettative e ritornerà al suo prima, a quando proprio in queste zone l'identità umana era libera dai tracolli della storia.
Chips, chips, datti du di du, cibum, cibum.
Prima del suo cambiamento, Slauco avvertì una profonda stanchezza che gli sostituiva l'odio di gruppo. Così lui, pur imbrattato di sangue, si impose un nuovo rispetto all'altro e voltò pagina con un basta. Io invece procedo verso l'inevitabile ancora. La sua partita si chiude dove la mia spalanca il suo portale. Del mio strano venditore già invidio i gesti gentili e le discipline quotidiane. A lui la pace, a me la guerra, e ad entrambi un fragile orizzonte di tinte diverse. All'incrocio di due temporalità opposte ci incontriamo dove il suo passato è il mio presente. Lui nello sfilarsi il fucile dal braccio e io nell'afferrarlo. Entriamo nella mitologia antica dove lo scambio di ruoli sigilla grumi di dolore. In questo passaggio karmico la certezza di non rivederci potrebbe sciogliere confidenze marmoree, ma così non succede e affoghiamo in ampie sorsate di Slivovitz. Nella sua cucina beviamo e ridiamo e Slauco, coi suoi drammi sedimentati nell'iride, urla al cielo: «Beve aiuta a morir del rider!» Infine una ghignata mi stramazza sul divano e mi riporta un sonno sognato da tanto, dove bianchi fantasmi si accostano silenti.
Dati du di du, cibom, cibom, dati du di du.
Il primo è il nonno. Non lo vedo da 20 anni. «Sei in cielo, vero?» gli sussurro con dolcezza. Non risponde, ma ricorda le notti in cui mi portava al Molo Vecchio. Nel mare buio di ottobre, davanti a scuri caseggiati bucati da finestroni rotti, guizzano grandi banchi di orate vigorose. Tirate poi in barca, scudisciano mani e braccia e imprimono un ultimo ricordo di squame viscide. Nonno sorride anche al pensiero dell'Isonzo, dove mi insegnava la pesca intrattenuta, col galleggiante e i piombi per tenere la lenza in posizione. Le gambe si gelavano aspettando i salmerini, ma poi a casa la nonna ci accoglieva con un «Bravi ragazzi, adesso tocca a me!» e li nettava di gran lena. Attiva e sorridente era sempre lei il premio delle nostre fatiche. Ma la pesca più strana fu quella di Paoletta sotto le falesie di Duino. «E Paoletta, nonno?» Non risponde. Immobile manichino, trovammo il suo bellissimo corpo galleggiare in matasse d'alghe. Ogni occasione era buona per far la taser, commentò il nonno. Infatti, ricca ed elegante, Paoletta per tutta la vita aveva subito la condanna di una cretineria patentata che alla fine la indusse alla decisione irrevocabile. L'adagiammo sopra uno scoglio piatto. e la lasciammo ai TG regionali. Neanche una parola, mi raccomando, non siamo da interviste noi. La volontà del nonno era Vangelo per me e per nonna Maria che, non molto dopo, colpita da ictus, per lasciare questa terra lo aspettò a lungo. Lui era trattenuto da certi lavori in Colombia. Al tocco della sua mano, nonna finalmente spirò, il sorriso buono come di perdono. Era il 7 dicembre, 3 mesi esatti dal ritrovamento di Paoletta. Nel sogno le due date si sovrapponevano perentorie. Il 7, simbolo di completezza e di creazione, corrispose per Paoletta alla conquista di una serenità agognata e, per nonna, alla libertà da certi fatti oscuri che troppo la turbavano. Lo dissi, ma nonno cambiò discorso. Nonna e Paoletta conclusero il tempo del mio stupore e aprirono quello dei bulli ridicolizzanti, brufoli e pancia. Odorosi di hashish, Giorgio, Edoardo e Francesco mi si fanno incontro caracollanti. Non li temo più. Loro capiscono e tirano dritti, aureolati dal fumo bianco dei loro spinelli. In quel mentre arriva una lontana voce femminile. A chi più amiamo, meno dire sappiamo. La frase da Baci Perugina intacca il mio ritegno. Non l'associo ad Adriana, ma lascia tenerezze che si gonfiano a lasciamo all'amore i suoi segreti e alla donna i suoi misteri. Il nonno, ritornando, fa in tempo a sentirla e il suo imbarazzo dice che certi segreti lo toccano profondamente. Paoletta, cos'era successo fra loro? Il nonno tace. Dopo poco arriva un saio rasserenante e fra Giuliano del carcere di Bari, l'attuale albergo del babbo, amico di tutti, la sua bontà sorpassava le sbarre. Papà, incriminato per spaccio, si era preso 5 anni senza condizionale. Al nonno non sarebbe successo. Altra generazione, altro destino. Il contratto pluriennale con la Perugina obbligava fra Giuliano a concepire le 1000 frasette, note a tutti, che, pare, facessero bene anche lui. Uomo di fede ed azione, nel silenzio della cappellina, accoglieva ogni dolore e nel sogno mi portava una pace bambina, fresca alla prima brezza del mattino.
Dati du di du, cibom cibobo, dati du di du.
Il caffè turco con palacinche alla Nutella erano perfetti per il mio umore. Slauco, portato al silenzio, rispettava i miei con gesti semplici e attenti. Lo abbracciai come si fa con chi si ha molto in comune.
«Te sparerà presto?
Possibile.
C'ho ancora qualche lezione di tiro, mi raccomando. Tornerò al poligono, sì. Saluti il maestro!»
La sua risata senza perché lo ha ancora nelle orecchie.
Chips, chips, datti du di du, cibom, cibom.
Adesso, fra una curva e l'altra della costiera, lo immagino pronto a ritornare alla fede e alle preghiere della sera. La cosiddetta buona strada non è solo affar mio, mi dico, ma gomitolo di coincidenze, destino familiare e chissà cos'altro ancora. Solo un anno fa, da vegetariano convinto, estendevo il non uccidere a tutti i viventi, ma poi mi avvicinai alla lotta greco-romana, alla pistola e al fucile. Non so dove siano i soldi di papà, ma nessuno mi crede. Prossima alla morte, mamma mi salutò con sei diverso e ne pagherai le conseguenze. Quell'addio che suonava come un arrivederci, a presto, mi ricordò un'altra confessione di molti anni prima in cui parlava del male che le avevo portato nascendo. Il rifiuto materno finalmente aveva dato un perché al mio disagio di vivere. A un rifiutato è facile rifiutare, e così allora, forte della verità, decisi di crescere nelle regole della giustizia. Adesso però il gruzzolo nascosto riporta all'antica distruttività familiare. Arrivo a Santa Croce che è già notte. Fa freddo e scendono i fiocchi di neve trasparente. È giunto il mio momento. Indosso un pesante giaccone impermeabile, prendo la valigia col fucile, la torcia elettrica e mi avvio alla torre piezometrica, il posto migliore per controllare la casa di Diego Giambarresi, l'uomo che ancora attende i soldi dal nonno. Adesso uccidere non è più togliere la vita, ma espletare una pratica doverosa. Con le scarpe inadatte cammino veloce sotto la neve e cerco di dominare le emozioni mentre la natura si conferma lontana dai sentimenti umani. Raggiunta la torre, salire sul terrazzo è pura banalità, ma montare il fucile con le dita irrigidite non è faccenda da poco. Ci riesco. Con l'occhio nel mirino controllo la casa e aspetto. Il bagno si illumina. Entra una donna con un bambino. Escono. Entra Diego. Miro al torace. Accompagno il grilletto fino al punto di sparo. Trattengo il respiro e stringo il dito. Gli vola un pezzo di spalla. Giambarresi cade a terra e scompare alla vista. Punto di nuovo il fucile nella stessa direzione, ma spenta la luce e qualcuno lo trascina fuori dal bagno. Premo ancora il grilletto. Forse ho colpito. Ripongo nella custodia il fucile smontato e con passo fermo scendo dalla torretta. Il vento mi è amico e i mulinelli di neve coprono le mie tracce, anche se dopo poco due luci si avvicinano. Protetto dall'oscurità mi addentro nel bosco e corro veloce. È proprio in questa storica zona di battaglie che si realizza il mio destino. E la cosa mi strappa un sorriso. Tradito dalla neve, slitto in una trincea. Passi felpati si avvicinano. Pistola tesa. Aspetto. Gridano. Tracce di scarpe. Qui, qui. Veniamo. Mi scoprono. No, non ancora, perché gridano. Niente più tracce. Sarà sceso verso la costiera. Le torce ondeggiano. Scompaiono. La neve mi è coperta rimboccata. E il freddo è insopportabile. Un acuto di sirene mi perfora le orecchie. Quanta gente si scomoda per me. Sono zuppo. Le dita schilettano. Se non comprimessi le mascelle con le mani, i denti sbatterebbero con violenza. Il freddo è spietato. L'assideramento comincia. Devo rimanere sveglio. Sveglio. Rimanere. Non posso finire così. Gli uomini ritornano. Puntello le braccia per alzarmi, ma la terra cede al mio peso. Ricado sul fondo. Il corpo si sta congelando. Il cuore perde ritmo. Il filo vaporoso del respiro si fa sempre più corto. Vorrei urlare, ma non riesco. Brandelli di passato, dissolti in limbi lontani, lasciano trasparire il profilo di Chiulangiu, il romeno che portava pensieri di pace. Aveva ragione, certo, ma adesso è tardi. La vista si vela, sonno e morte si abbracciano. Com'è fredda questa tomba, Dio mio, com'è fredda.
Avete ascoltato Uccidere. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.
Chips, chips, datti du di du, cibom, cibom, datti du di du, cibom, cibom, datti du di du.